Buonasera a tutti e buonasera a Roberto Latini che è collegato con noi telefonicamente. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, Roberto Latini, stiamo per ascoltare la tua versione, la tua trascrizione per voce sola con l'accompagnamento sonoro di Gianluca Misiti, con cui parleremo tra poco dei giganti della montagna. Ecco, come mai hai deciso di lavorare a questa che è l'ultima opera di Pirandello, appunto scritta sul letto di morte, rimasta incompiuta, un'opera che sicuramente presenta molte difficoltà sia di scrittura che tematiche.
Beh, credo che come in tutte le volte in cui si sceglie qualcosa, in qualche modo si viene anche scelti e a pensare ai giganti della montagna vuol dire arrivare a una tappa di un percorso che ovviamente arriva da più lontano e anche da qualcosa di non chiarissimo. Questo è una cosa che ha a che fare più con un'attrazione, direi sempre, che con una visione effettiva, insomma, delle cose. L'attrazione per questo testo è proprio per tanti aspetti, insomma, il principale credo proprio per questa specie di eredità, per questa sensazione di lascito pirandelliano, per questa incompiutezza soprattutto.
Ecco, un'opera interessantissima proprio da questo punto di vista, Roberto, perché tutto il dibattito delle opere pirandelliane fra l'esistere e il guardarsi vivere qui si sposta, esplode, deflagra in un conflitto che è quasi fra realtà e immaginazione, fra realtà e visione. Ecco, però prima di questo volevo accennare un po' alla trama che resterà sospesa appunto in questo copione non finito di Pirandello. C'è una compagnia un po' scalcinata, la cosiddetta compagnia della contessa. All'inizio dell'opera vediamo questa compagnia che sta salendo una collina su un carretto e cerca di raggiungere una casa che è la villa degli scalognati. Ecco, quindi già si delineano due gruppi umani, due gruppi che sono umani ma contemporaneamente un po' fuori dal mondo.
Sì, fuori dal tempo proprio, nella didascalia iniziale di Pirandello.
Ecco, quindi sentiremo le voci delle persone che abitano la villa della Scalogna che cercano di spaventare questi malcapitati che si sono perduti nella notte e poi conosceremo anche le figure della compagnia. Ecco, la contessa Ilse, in realtà è un'attrice, Ilse Paulsen, e ha sposato un conte. Un giovane autore le dedica un'opera, ma poi si suicida per il rifiutto amoroso della contessa. E Ilse, presa dal senso di colpa, gira per il mondo cercando un luogo dove poter rappresentare quest'opera con il sostegno del marito che sperpera tutto il suo denaro per questa impresa, per questo risarcimento morale nei confronti del ragazzo suicida. Ecco, già qui si aprono ombre cupe nella scrittura e nel pensiero di Pirandello.
Possiamo aggiungere un movimento interno, più movimenti direi, insomma, tipicamente pirandelliani e anche, mi piace pensare, dentro l'esaltazione proprio dell'immaginario pirandelliano, perché il movimento che si sente dentro il testo, dentro quelle parole, è qualcosa che rimanda a tanto altro, come spesso accade in Pirandello, e in questo caso è esaltato appunto dal fatto che non c'è una destinazione poi vera, non c'è una destinazione compiuta, fino al mistero anche proprio rispetto al titolo, rispetto ai giganti della montagna, chi sono questi giganti, a che significato possono avere, insomma, una serie di altre capacità che credo e di livelli che questo testo può aggiungere a se stesso.
Ecco perché dicevamo il secondo livello più evidente è quello della Scalogna, della villa degli Scalognati, e lì incontriamo davvero delle figure che vivono, come dicono loro, ai bordi della vita. Il mago Cotrone, che sembra un po' il capo di questa scombinata accolita di individui, e poi figure già curiose dai nomi, Milordino, Mago Maramara, ecco, anche lì, e questa credo sia la traccia che tu hai seguito principalmente in questo tuo lavoro, appaiono inquietudini, appaiono fantasmi, appaiono proiezioni di incubi che evidentemente Pirandello sta attraversando negli ultimi giorni, proprio nelle ultime ore della sua vita.
Sì, partendo dal fatto che è un testo di cui abbiamo messo in scena, parlo da un punto di vista di ormai letteratura teatrale, addirittura, insomma, storicamente dico abbiamo avuto delle rappresentazioni eccellenti ed è, diciamo, accostarsi a questo testo.
Pensiamo a quelle di Giorgio Strehler, ma direi anche a quella di Leo De Berardinis.
Principalmente, certo, ma fino a Vetrano Randisi, Federico Chiezzi, insomma, Sandro Lombardi, a, diciamo, livelli di spettacoli capaci di mettere Pirandello nel proprio agio, insomma, e nella propria, come dire, speranza di non rappresentazione, insomma, rispetto proprio al fatto che sono parole che vanno molto al di là della trama. L'idea di mettere in scena questo testo è proprio riguarda questo testo, non riguarda la trama, quasi quasi nemmeno i personaggi. E mi piace pensare che ci si possa permettere oggi il lusso di considerare quegli spettacoli come patrimonio comune, quindi quasi quasi la possibilità di non rappresentare davvero i giganti della montagna di Pirandello, ma cercare di rimanere dentro quelle parole, cercando di stare dentro quelle parole e capire cosa altro è possibile trovare, se è possibile trovare qualcos'altro.
A partire dall'ultima frase scritta da Pirandello, anche questo indicativo e ci provoca anche un brivido oscuro, l'ultima frase che Pirandello scrive su questo copione è «Io ho paura», ed è la frase iniziale proprio del tuo lavoro.
Sì, questo è, lui muore prima di concludere il testo e questa è l'ultima battuta che abbiamo. E sì, mi sembrava importante partire dall'affrontare questo concetto, questa paura, e quindi però collocarla dove? Insomma, questo insieme a immaginazione sono state le due direttrici fondamentali, insomma, del nostro lavoro. Quindi partendo da immaginazione e subito accompagnando questa dimensione di paura, svolgiamo alcune parti del testo in questa edizione radiofonica principalmente, e poi in un'edizione in cui sono da solo, mentre, diciamo, rispondiamo all'incompiutezza di Pirandello, non avendo ancora mai fissato, questa forse la trovo anche consolante come dimensione, ancora una misura all'interno di questo spettacolo. Presentiamo stasera soltanto il primo atto, ma è quello che stiamo facendo anche in teatro, e a gennaio dall'anno prossimo metteremo anche il secondo atto, questo insieme a Federica Fracassi, alcune volte in cui sarò da solo, aggiungendo, diciamo, proprio all'immaginazione, alle apparizioni che in qualche modo vengono evocate costantemente nel testo, anche la nostra disposizione rispetto ad affrontare, poi a portare in scena, a portare al palco tutto questo.
Quindi anche questo tuo lavoro assume mille forme diverse, mille immagini e immaginazioni diverse. Roberto Latini, la tua ricerca espressiva, vocale, drammaturgica intorno ai giganti della montagna si intreccia strettamente con il lavoro sonoro e musicale di Gianluca Misiti, artista col quale collabori esattamente da 20 anni.
20 anni quest'anno, da primavera proprio. A primavera abbiamo compiuto 20 anni di lavoro insieme, questo è un bel vizio dentro il quale riesco a condurre le mie proposte, le nostre proposte, insomma, insieme a Gianluca Misiti e Max Mugnai.
Che compongono Fortebraccio Teatro, questa
Braccio Teatro,
è l'insegna, sì, della vostra ditta artistica.
Sì, con Gianluca, che è il primo complice, sempre il primo, diciamo, col quale condivido pensieri e intenzioni, in qualche modo oscurità delle volte, insomma silenzi spessissimo, quindi, diciamo, dentro una possibilità che ha a che fare con musica che diventa teatro, nella misura in cui costruiamo per dinamica fondamentalmente, tante volte più che per senso, e l'approccio a questo testo ci ha permesso di essere in questo movimento soprattutto, e quindi poter dei materiali come quelli che ascolteremo tra poco, senza la preoccupazione che siano invece legati o riferibili a un percorso, invece piuttosto a un movimento.
Allora, grazie Roberto Latini, buona serata e presto sui palcoscenici anche in radio tra poco.
Grazie a voi.
E allora, adesso ascoltiamo insieme, dopo questa conversazione di Antonio Dini con Roberto Latini, ascoltiamolo lo stesso Roberto Latini perché ci prepariamo all'ascolto per tutto esaurito di Radio 3 dei Giganti della Montagna, da Luigi Pirandello, interpretazione, adattamento e regia di Roberto Latini, musica di Gianluca Misiti, produzione Fortebraccio Teatro in collaborazione con Armonia Festival Costa degli Etruschi, Festival Orizzonti dell'Arte e Emilia Romagna Teatro Fondazione. Naturalmente queste sono le occasioni anche in cui è stato presentato il lavoro, che però questa volta è stato appositamente registrato per il nostro festival di teatro radiofonico, quindi è veramente registrato per voi, per il pubblico di Tutto Esaurito questa sera, I Giganti della Montagna, da Pirandello, Roberto Latini.
Gente a noi, subito, lampi, scrosci e la lingua verde sul tetto, aiuto, aiuto, gente a noi. Che gente, mi l'ordino, che gente! Di sera, fosse giorno, crederei qualche sperduto. Vedrai che ora torna indietro. No, no, vengono proprio avanti. Sono qua sotto, in tanti, più di 10. In tanti, saranno coraggiosi.
I lampi!
Facci piano, hanno anche un carretto, lo tirano a mano, coraggiosi, coraggiosi,
sarà gente che va alla montagna.
No, no, hanno proprio l'aria di farsi. Ponticello con l'ombrellino.
Eccomi qua, eccomi qua, della scozzese avranno paura. Ma fatemi lume dal tetto.
voglio mica rompergli il collo. Non voglio mica rompermi.
Si fermano, tornano indietro. Chiamate Cotrone, Cotrone,
Cotrone,
Cotrone, Cotrone, Cotrone, Cotrone, che c'è? Non vi vergognate,
avete paura e vorreste farne.
Salgono in frotta, sono più di 10. No, no, sono 8, li ho contati 8 con la donna.
Allegri, c'è anche una donna, sarà una regina spodestata, è nuda.
Nuda no, non mi è passo nuda.
Nuda, sciocco, su un carretto, una donna nuda, coi segni all'aria e i capelli rossi, sparsi come sangue di tragedia. Su, 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 svegli, svegli, svegli. Immaginazione! Non mi volete mica diventare ragionevoli! Pensate che per noi non c'è pericoli! E vigliacco sia chi ragiona!
Per pacco, guarda che viene la sera, il regno nostro! Già, ma se non credono a nulla!
E tu?
Tu!
Tu! Hai bisogno che ti credano gli altri per credere a te? Seguitano a salire?
Non li arrestano i lampi, non li arresta la mara.
Oh, se non giova è uno spreco, spegnete.
Ma sì, spegni tutto lassù, basta con questi lampi.
Tu, Mara, vien qua. Se non si spaventano vuol dire che sono dei nostri. Sarà facile intenderci. La villa è grande.
Ma un momento, hai detto che sono 8?
8 sì, ma è parso.
Ma se li hai contati?
8.
E allora sono pochi.
8 è un carretto, ti paghi un pochi?
Zitti, forse sono loro.
Ma loro chi?
Grazie, amici, grazie. E bravi, davvero bravi, veramente. E grazie, non se ne poteva più.
Grazie. Di che?
Ma come? Di che? Grazie dei segni che ci avete fatti per indicarci che eravamo giunti finalmente alla meta. Bellissimi i lampi e quella fiamma verde là sul tetto. Grazie.
L'hanno preso per teatro. Noi facciamo i fantasmi.
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 E loro ci si sono divertiti.
Fantasmi.
Ma sì, fantasmi, le apparizioni per spaventare la gente e tenerla lontana.
Le apparizioni. Fantasmi.
fantasmi. Fantasmi.
Eccoci.
Eccoli. La compagnia della contessa. La compagnia? Gli ultimi resti? No, no, i capisaldi, per fortuna i capisaldi, e prima di tutti qua, il signor Conte. Ben arrivato, signor Conte, ma senza più contea né contanti. E la signora contessa? Ecco, anche lei, ma così stanca, non si regge in piedi. Dio, com'è pallida, pare morta. Shh. Ascoltare. Se volete ascoltare questa favola nuova, credete, 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 credete a questa mia veste di donna, ma ancora di più. Credete a questo mio pianto di madre per una sciagura, per una sciagura. Ne ridono tutti, la gente istruita, che pure lo vede che bianco. E non se ne commuove, bianco. E ne prova, anzi, fastidio. Se volete, fastidio. Se volete, bianco. Stupida, stupida, mi creda in faccia, perché non crede, non crede, non crede che possa essere vero che il figlio mio, la creatura mia, ma voi dovete credere, credere, credere a me.
Vi porto le testimonianze. Sono tutte povere donne come me, povere madri come me, donne, donne del mio vicinato, donne che ci conosciamo tutte, donne che lo sappiamo. Ascoltare, se volete credere, che è vero, ma dove siamo? Dio mio, dove m'avete portata? Dove siamo? Siamo arrivati?
Dove?
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 È un teatro questo.
Che vuoi più? Che vuoi più nascondere? E dove? L'anima se non hai peccato, la puoi mostrare come una bambina nuda o tutta stracciata. Anche il sonno dagli occhi mi sento stracciato. Qua è la campagna, mio Dio, è la sera. L'amavo, hai inteso? E l'ho fatto morire. Questo ormai caro d'un morto che non ha avuto nulla da me si può dire. Signore, mi par quasi un sogno o un'altra vita dopo la morte, questo mare che abbiamo traversato. Mi chiamavo allora il Se Paulsen. Avevo lasciato un buon ricordo di me sulle scene, puro. Un giorno un giovane amico di mio marito, poeta, venne a leggermi un'opera che disse, stava scrivendo per me, disse, ma senza più speranza disse, perché io ormai dissi, non ero più attrice. L'opera mi parve così bella che me ne esaltai subito, ma compresi bene, una donna fa presto ad accorgersi di queste cose. Voglio dire, quando si è fatto un pensiero su lei, lui voleva, col fascino dell'opera, riattrarmi alla mia vita di prima, ma non per l'opera, no, per sé, per avermi sua. Io sentii subito che se l'avessi disilluso lui non avrebbe portato il suo lavoro a fine, e per la bellezza di quell'opera non solo non lo disillusi, no, ma alimentai fino all'ultimo la sua illusione. E poi, quando l'opera fu compiuta, mi ritrassi, ma ormai tutta in fiamme da quel fuoco, tutta in fiamme, tutta in fiamme, tutta. Come fate a non comprenderlo? La vita negata al mio poeta, ho dovuto darla alla sua opera. E anche mio marito lo comprese e consentì che tornassi a recitare per adempiere a questo debito sacro, sì, recitare per quest'opera sola.
Si racconta di un carrettiere, contessa, che dopo aver fatto montare sul carretto un ragazzino incontrato per lo stradone da queste parti, sentendogli suonare in tasca 2 o 3 soldini, lo uccise nel sonno per comprarsi il tabacco appena arrivato al paese. Buttò il cadaverino dietro la siepe e arrì a passo cantando. Seguitò ad andare sotto le stelle del cielo, sotto gli occhi di Dio che lo guardavano, e talmente lo guardavano, che sapete che fece l'assassino? Invece di recarsi dal padrone, si fermò al posto di guardia. E con quei soldi del bambino nella mano insanguinata, si denunziò da sé come se un altro parlasse per suo conto. Vedete che può Dio? Con questa fede non ebbi paura d'avviarmi di notte per un viaggio che mi toccò di fare da una mia sorella che abitava in un paese qua vicino. Ma quella notte non dovevo avviarmi di notte, dovevo avviarmi di giorno.
Fu il mio vicino al quale avevo chiesto in prestito la sinella, che col pensiero d'approntarmi la sinella per il viaggio a mezzo della notte si svegliò. C'era chiaro di luna, gli parve l'alba.
Io m'accorsi subito che quella non era luce di giorno, ma la luna.
Vecchia, mi fece il segno della croce, montai sull'asinella e via. Ma quando fui sullo stradone di notte, tra le campagne, le ombre paurose, in quel silenzio che spegneva nella polvere perfino il rumore degli zoccoli della sinella, e la via lunga e bianca e la luna, mi tirai sugli occhi la mantellina, e così riparata fosse per la debolezza o la lentezza del cammino, fatta si è che ad un tratto mi ritrovai tra due lunghe file di soldati. Ecco, se ne andavano ai due fianchi dello stradone quei soldati, e nel mezzo davanti a me, su un cavallo bianco, maestoso, il capitano. Mi sentii tutta rinconfortare a quella vista e ringraziai Dio che proprio in quella notte del mio viaggio avesse disposto che quei soldati dovessero trovarsi sul mio cammino. Ma perché così in silenzio? Giovanotti di 20 anni, una vecchia in mezzo a loro su quell'asinella, non ne ridevano, non si sentivano nemmeno camminare, non sollevavano neppure un po' di polvere.
Perché? Com'era?
Lo seppi quando all'alba fummo in vista del paese. Il capitano sul suo cavallo bianco si fermò e aspettò che io lo raggiungessi con la mia asinella.
Sgricia, sono l'angelo 101 e quelle che t'hanno scortata fino a qua sono 100 anime del purgatorio. Appena arrivata, mettiti in regola con Dio, perché prima di mezzogiorno tu morrai.
E scomparve con la santa scorta. Quando mia sorella mi vide arrivare bianca, stralunata, che hai? Gridò. E io, chiamami un confessore, perché stai male, prima di mezzogiorno morirò. E difatti, tu forse credi di essere ancora in vita? Non stare a crederlo!
qua.
Siamo qua.
Come agli orli,
come agli orli della vita.
Contessa.
Contessa.
Gli orli a un comando.
Gli orli a un comando
si distaccano.
Entra l'invisibile. Entra l'invisibile.
Vaporano,
vaporano
i fantasmi.
Avviene,
ciò
che di solito nel sogno.
Io
lo faccio avvenire anche nella veglia.
Anche nella veglia.
I sogni,
la musica,
la preghiera,
l'amore,
tutto l'infinito che è negli uomini. Lei potrà trovarlo dentro e intorno a questa villa. Respiriamo. Aria favolosa. Gli angeli possono, come niente, calare in mezzo a noi. E tutte le cose che ci nascono dentro sono, per noi stessi, uno stupore. Udiamo voci, risa, vediamo sorgere incanti figurati da ogni gomito d'ombra, creati dai colori che ci restano scomposti negli occhi, abbacinati dal troppo sole della nostra isola. Sordità d'ombra non possiamo soffrirne. Le figure non sono inventate da noi, sono un desiderio dei nostri stessi occhi.
Le figure non sono inventate da noi, sono un desiderio dei nostri stessi occhi.
Chiamano il mago Cotrone.
Il mago Cotrone.
Vivo in questi incantesimi, li creo. E ora stiano a vedere.
Stiano a vedere.
Nero.
Nero.
Questo nero, la notte pare lo faccia per le lucciole. Che volando non si indovina dove, ora qua, ora là.
Non si indovina dove.
Vi aprono per un momento, nel mezzo, quel loro languido sprazzo verde.
Quel loro languido sprazzo verde.
Ebbene, guardino.
Ebbene.
Guardino là.
Guardino là.
Lucciole.
Lucciole.
Le mie.
Le mie.
Le mie. Verità.
Le mie. Verità.
Io ho sempre inventate le verità, anche se alla gente è sempre sembrato che dicessi bugie. Ma non si dà mai il caso di dirla, la verità, come quando la si inventa. Le maschere non si scelgono.
Le maschere non si scelgono.
Come le verità che la coscienza rifiuta. Io le faccio venire fuori dal segreto dei sensi, o, a seconda, le più spaventose, dalle caverne dell'istinto. Ombre che passano.
Ombre che passano.
Incanti silenziosi, come fuochi d'artificio, ma senza sparo.
Incanti silenziosi.
La gente sciocca ne ha paura e si tiene lontana. Così noi restiamo qua, padroni di niente, padroni di tutto. Potevo essere un grand'uomo,
contessa,
ma mi sono dimesso. Dimesso da onore, decoro, dignità, virtù. Liberata da tutti questi impacci, ecco che l'anima ci resta grande. Aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti i venti, ci solleva e disperde in favolose lontananze. Guardiamo. C'è forse qualcuno laggiù che si illude di star vivendo. Guardiamo. Nessuno è nel corpo che l'altro ci vede, ma nell'anima, che parla da chissà dove. Apparenza tra apparenza. Un corpo è la morte, tenebra e pietra.
Guardiamo.
Noi facciamo i fantasmi.
Con la divina prerogativa dei fanciulli, che prendono sul serio i loro giochi, noi
giochiamo. Giochiamo, giochiamo. E la meraviglia che è in noi la rovesciamo
noi
su tutte le cose con cui giochiamo.
Facciamo i fantasmi.
E ce ne lasciamo incantare. Guardiamo.
Tutti quelli che ci passano per la vita.
Non è più un gioco. Ora restiamo. Restate qua.
Giochiamo.
Qua.
Giochiamo. Giochiamo.
Il giorno è abbagliato. La notte dei sogni. E solo i crepuscoli sono chiaroveggenti per gli uomini.
Qua.
Guardiamo.
Siamo qua, come agli orli della vita.
L'alba per l'avvenire. Il tramonto per il passato.
A domani.
A domani.